Ma non era bella, ah, Baronessa, oltre a non essere giovane, ma era comunque l'unica donna che frequentavamo in quel periodo decisivo, ormonale, della nostra esistenza. Dunque, era la donna. Ti devi fare, continuava a ripetermi il grande Mimmo Repetto, e io non capivo cosa cazzo volesse dire. Dimitri, arrabatissimo, non mollava e la incalzava senza darle respiro, cercando goffamente di adeguarsi al linguaggio aulico di lei. Baronessa, io e Antonio non abbiamo ancora avuto il privilegio di innamorarci e non vorrei sembrare ardito, dunque non abbiamo ancora potuto vivere la nostra prima notte d'amore. Ma com'è? Ci dica, la preghiamo. Lei non si scomponeva. In fondo dentro di lei sono sicuro che stesse ridendo una matta. Ma altera e distante galassie da tutto il mondo prosaico per status ci accontentava. La fretta dell'amore, miei cari giovanotti, è il primo chiaro indizio che siete ancora lontani dall'amore. Le donne non vogliono vedere come andrà a finire, perché non vorrebbero finire mai. E ci guardava vagamente ammiccante, lontanamente complice. Ma noi non ci avevamo capito un cazzo. E su questa frase sibillina che ci disse quella volta, io e Dimitri ci stemmo a riflettere e a ipotizzare fino alle 5 del mattino, senza venirne a capo di nessuna maniera. Le donne non vogliono vedere come andrà a finire perché non vorrebbero finire mai. Roba da inibirti il respiro e il ragionamento. Ma che cazzo significava esattamente? Era un'affermazione superiore al nostro livello di scarse conoscenze. Comunque, alle volte leggeva il Mattino ad alta voce per istruirci. Noi, demoliti dalla noia, col pensiero e il cuore, volavamo fuori dalla sua finestra, dritti a quel mare pulito che si vedeva da tutti i suoi salotti incastrati uno dentro l'altro, senza corridoi. Riteneva la baronessa che le case moderne coi corridoi fossero uno dei più evidenti segnali di decadenza del mondo, insieme alla tendenza scandalosa, ormai consolidata, da parte degli uomini di non portare più il cappello in strada. Una cosa che non la faceva dormire la notte. Guai poi se sul giornale le capitava a tirare una foto di De Gasperi o di Togliatti, allora perdeva il senno, la voce le si impennava, urlava «Si sentono i padroni dell'umanità!» Questi farabutti. Poi, giacché si trovava già col volume alto, ne approfittava per chiamare Marcello, il suo maggiordomo di 79 anni, e facendo trapassare un vocione da baritono attraverso 19 vani, ordinava «Marcello, per cena voglio un po' di pesce!» A queste parole io e Dimitri all'unisono, senza nessuna necessità di toccarsi, eiaculavamo dritti dritti nelle mutande. Ci aggrappavamo al più becero dei doppi sensi pur di intravedere il sesso vivo da qualche parte. Stavamo impazzendo, lo so. La verginità ci stava soffocando come un cuscino ben stretto. Marcello approdava per miracolo nella sala dove eravamo e propinava tutti i giorni la stessa protesta. Baronessa, fa freddo in questa casa. Dobbiamo comprare delle stufe. Se non le compriamo, io mi congedo. Lei non batteva ciglio. Paziente dava sempre la stessa risposta, questa. Solo sul letto di coltelli il fachiro vive. La comodità è sempre indice di mediocrità. Poi voltava pagina, incappava in una foto di uno dei Savoia, allora si apriva in un sorriso luminoso, aveva bei denti per una della sua età e commentava «Toh, Savoia, finalmente! Sono antipatici i Savoia, per questo mi sono simpatici!» Subito dopo, di colpo, sempre la stessa storia. Chiudeva di scatto il giornale, innalzava lo sguardo verso il soffitto, si faceva sinistra come Bette Davis e a bassa voce ci chiedeva sempre la stessa cosa. Le sentite? Le biciclette? In un baleno precipitavamo dalla sessualità alla paura. Scuotevamo il capo in segno di diniego, ma lei non demordeva. E biciclette? Sul tetto? I fantasmi vanno in bicicletta? Tutti i giorni alla stessa ora? Ho paura, sono una donna sola. Ma com'è possibile che voi non le sentite? Allora non so se era suggestione o la realtà, ma cominciavamo a sentirla anche noi un prolungato, tenebroso sciamare di ruote e catene. Sentivamo le biciclette sopra le nostre teste. Il numero è imprecisato, ma ne sentivamo. Lei, gli occhi iniettati di una paura mista a un'eccitazione primordiale, perché questa dei fantasmi era una delle poche cose che la stanavano dalla noia, stabiliva: andiamo a controllare. Io e Dimitri, mortificati dal panico, la seguivamo. Lei ci faceva strada lungo una scalinata stretta, umida, buia, sconnessa, che faceva ancora più paura dei fantasmi se li avessimo visti veramente. Ci precedeva. Eravamo madidi e prossimi alla cacca sotto, che scongiuravamo entrambi concentrandoci nella vista del suo culo in testa sulle scale, unica distrazione in quello scenario da vampiri demoniaci. Quando finalmente approdavamo sul tetto inondato dal sole bello, tutto era tranquillo, nessuna bicicletta, nessun fantasma, solo i panni bianchi stesi e asciutti e il mare a tutto spiano. Non facevamo in tempo a tirare un sospiro di sollievo, che lei ci incatenava. Ecco, avevo ragione. Eccoli, i fantasmi. Dimitri si irritava un pochettino e usava: ma come, baronessa, non vede che non c'è nessuno? E lei: certo, se li vedi, che fantasmi sono? Allora io ponevo una lucida razionalità. D'accordo, baronessa, i fantasmi non si vedono, ma le biciclette le dovremmo vedere. Allora lei cambiava discorso. Si accarezzava le braccia e chiosava: fa un po' freddo, torniamo giù che ho bisogno di un tè. Poi vi racconto di un albergo di Londra che potrebbe essere utile per la vostra guida. Noi ci galvanizzavamo nuovamente, credendo che si stessero finalmente palesando i presupposti per chiederle del danaro. Com'era diverso il mondo, lontano centinaia di chilometri da quello che sarebbe diventato. Tutta un'ingenuità e una freschezza che è andata a farsi fottere. E quando rivedo me stesso in quella casa della baronessa, è come se vedessi un altro. Un'altra era. Poi, un giorno, la novità assoluta. Scaliamo il suo palazzo, entriamo disidratati a casa sua e lei dice a bruciapelo: domani mi accompagnereste a fare una gita al mare? Io e Dimitri, con la gola secca, rapidi come i puma. Capri, baronessa, subito! Ci guarda come se avesse visto due grossi topi, schifatissima e intima. Ma che tasso di volgarità, devo dire. Capri, buona per quegli sciagurati dei miei figli, terra di lascivie e perdizione, e poi soprattutto volgare, 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 esibizionista. Invece vi farò scoprire quello che nessuno ancora conosce. Eravamo appesi alla sua bocca, perché speravamo almeno in Ischia, e invece lei tuona nell'ingresso, raggiante come una fata a cui è riuscito l'incantesimo. Vento tene! Io e Dimitri ci guardiamo. Giuro che era la prima volta che sentivamo questo nome. Per noi poteva anche trovarsi in Spagna. La sera ci chiniamo sulla carta geografica e localizziamo questo luogo esotico al largo del Lazio, mentre le sorelle mie e di Dimitri, molto gentilmente, raccoglievano il danaro per consentirci di andarci, visto che ci si poteva mettere la mano negli escrementi. La baronessa non ci avrebbe pagato il biglietto del battello neanche se avessimo minacciato di affogarla. Altro che gitarella! Si sfida un mare forza 7, che neanche al largo del Pacifico. Il battello esce ed entra dalle onde a intermittenze irregolari. La terraferma appare come un sogno e poi scompare dietro i muraglioni d'acqua nera e infida. Il vento non è un vento, sono colpi di fucile ininterrotti, cattivi, urticanti. Dio non ci aveva visti, gli eravamo sfuggiti quel giorno. Siamo gli unici tre stronzi sul battello, gli unici che non sapevano che non era proprio il caso oggi di andare per mare. Eleonora ha dimenticato in un istante tutto il pedigree nobiliare che la assilla da 4 secoli. Finalmente libera, vomita producendo suoni sconosciuti agli umani, agli studiosi di queste cose, ai medici, agli animali più selvaggi della giungla. Io e Dimitri ci diamo il turno a chi le deve mantenere la fronte. Si sforza talmente tanto che un paio di volte rischia di finire giù dalla balaustra dritta nei cavalloni. Ha già regalato al mare un'insalatina e quel po' di merluzzette della sera prima. Ora gli elargisce residui di bile giallastra. Sono 2 ore che vomita, noi siamo esausti, come se avessimo spostato i mobili. Però, a un tratto, l'incredibile, a meno di 1 miglio da Ventotene, il mare si placa. Diventa un lago, si torna alla vita, e Ventotene, vista dal mare, appare come un'abbazia appena terminata, mai toccata da nessuno. Ci sentiamo dei pionieri.